Siamo all'articolo che volevamo commentare di Mario Aiello, che inizia a pagina, alla prima pagina del Messaggero. E la censura, ripeto, fra virgolette, costruttiva, ha reso civile il dibattito. Dare un'etica ovviamente laica e liberale alle nuove tecnologie e cercare di spegnere la deriva incendiaria di odio, di fake e di altri primitivismi online. Che poi qui non si può nemmeno più odiare. Ecco, io ricordo che sull'Ultimo Espresso c'è un lungo articolo di Saviano, che a noi non è che proprio ci piaccia particolarmente, che rivendica il diritto di odiare. Dice: io urlo e odio. Sono battaglie di civiltà più volte evocate, ma sempre assai poco praticate. Non è che stavolta invece ci siamo? Arriva cioè una svolta rispetto all'andazzo vigente sui social in questi anni, nei quali in nome della legittimità dialettica tutto è stato pubblicato e viralizzato senza filtri. Un attimo di pazienza, che vado a pagina 29, eccola qua. Allora... la notte dello spoglio elettorale negli Stati Uniti ha presentato una novità importante: la cancellazione del tweet di Trump in cui accusava gli avversari di volergli rubare l'elezione con i brogli e la non pubblicazione di post contundenti di marca democratica. La sfida digitale violenta di questi mesi fra Donald e Biden ha avuto adesso, nel momento cruciale della conta alle urne, una sorta di censura benefica, in questo caso da parte dei colossi di Facebook e di Twitter, i quali sembrano aver capito che, Twitter, Facebook, eccetera, sembrano aver capito che maneggiando strumenti di influenza così potenti lo devono fare con un senso di iperresponsabilità e di attentissima cura a ciò che veicolano. Ne va della correttezza del dibattito pubblico e dell'ecologia della vita associata, ovvero non fare più dei social una piazza propagandistica dove tutto è lecito, ma porre dei limiti alla falsificazione della realtà. Qui già ci sono molti spunti, credo, no? Tipo chi decide chi falsifica e chi no. Insomma, l'idea di dare voce a tutti, perché poi le persone da sole possano capire che cosa è vero e che cosa no, merita finalmente, come sostiene da tempo un filosofo italiano ben noto, Luciano Floridi, docente all'Oxford Internet Institute, allora sì, di essere superata. Cioè non possono parlare a tutti, e bisogna darsi regole come quella della rimozione di contenuti pericolosi che si è deciso nella Silicon Valley, magari anche per evitare, agendo anzitempo, che poi questo tipo di regole vengano imposte ai colossi del web dai governi americani e europei. Una radio libera, ma libera veramente, per usare le parole di una vecchia canzone di Eugenio Finardi, adattandole alla rete, non può funzionare come il pozzo dell'indistinto o come una giungla dove domina incontrastato il circolo vizioso fake news trattino propaganda incendiaria. Va salutata dunque con soddisfazione la svolta dei giganti planetari della comunicazione e il loro approdo pratico e diretto al controllo di qualità delle informazioni e delle opinioni. Però va considerato anche il rovescio della medaglia, ossia il pericolo che si nasconda in questa adozione di regole e di controlli la possibilità che vinca un pensiero su un altro, ma va la tendenza a orientare i consensi politici a favore di uno o di un altro. No, non c'è da temere l'arrivo di un fantomatico Grande Fratello sullo stile di quello che le teorie cospirazionistiche tanto in voga sui social non fanno che immaginare più o meno a vanvera, ma occorre fare un discorso completo senza tacere sulla delicatezza e sull'ambivalenza del dovere, diritto, di mettere freni alle farnicazioni e alle manipolazioni digitali. Per rendere davvero liberale la svolta, tutti dovrebbero scendere in campo, dove la moderazione dei social network e dei portali di informazione non arriva. Quando l'intervento delle autorità non è abbastanza repentino, è importante che anche gli utenti del web, le persone comuni, si mobilitino e intervengano per tutelare se stesse e i propri paesi, promuovendo l'oscuramento non oscurantista ma anzi illuminista di contenuti ritenuti inaccettabili e proponendo forme di comunicazione civile e costruttiva. Una morsa benefica dall'alto e dal basso, se ben azionata in nome dell'interesse collettivo, potrebbe stritolare il peggio della comunicazione e della politica. Qui di spunti ce ne sarebbero veramente tantissimi da sviluppare e da commentare. E io comincio con uno, poi ti lascio la parola, vedo che fremi. No, ma nel senso, cioè, non fremi, però insomma aiutami anche tu a commentare, insomma, questo articolo che ho voluto lasciare proprio alla fine della rassegna stampa, Perché tanto per cominciare, ma quando non c'era Twitter, Facebook, eccetera, questo problema esisteva o nasce con questi social? E allora già qui una domanda uno se la potrebbe fare, perché le cazzate, passatemi il termine, ci sono sempre state. Mi ricordo mia madre diceva, l'ha detto la televisione, non era nemmeno una donna stupida, tutt'altro, però parlava, c'era un canale solo addirittura, lo diceva la televisione, diceva quello che gli pareva, sappiamo poi insomma ancora diciamo anche com'è al momento, però insomma c'è di tutto. Allora, se io guardo Rete 4 per dire che tutte le non la guardo, ma voglio dire, facendo zapping capita, e ti vedo Del Debbio, che è quanto di peggio del cosiddetto giornalismo esista sullo schermo, che spara veramente delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e poi vari Giordano e tutti gli altri e così via che ospita in genere. Allora quelle non sono fake, non sono anche quelle che leggi sui giornali, non solo di destra, ma diciamo soprattutto di destra, che una volta dicono una cosa, una volta dicono un'altra. Quello, diciamo, gli lasciamo la libertà di dire tutte le assurdità, tipo Libero, che un giorno sì, un giorno no, dice che le donne molestano gli uomini, che non è vero che vengono ammazzate, perché ci sono pure gli uomini che vengono ammazzati, però in genere dagli uomini, non dalle donne, è proprio rarissimo. E così via. Allora quelle invece non sono sconcezze, non so come le chiama qui adesso a un certo punto, ma comunque vi ho letto l'articolo, quindi magari lo capite da voi. E questa è una prima domanda che io mi faccio.
L'altra che io faccio è, dico, ma questa in nome della libertà, perché poi tra le righe c'è anche questo, no? O perlomeno la preoccupazione che non si violi la libertà, però qualche regola ci vuole. Insomma, i soliti compromessi della borghesia, in questo caso espressa da questo articolo di Mario Aiello, che vuole sistemare tutto con secondo i suoi interessi, il suo punto di vista, che non a caso è sempre il punto di vista dominante, poi c'ha 100 sfumature, 100 sfaccettature, insomma non è omogeneo. Però in che cosa è omogeneo? Nel non derubricare dalla sua possibilità di governare tutte queste cose, insomma, per cui ti immagini i custodi, che a un certo punto vengono fuori dei custodi che regolano, lì fa riferimento la Silicon Valley, ha stabilito delle regole. Immaginiamo che la Silicon Valley gli venga affidato questo compito di regolare ciò che si può scrivere e dire sui social e ciò che viceversa deve essere censurato o messo. E poi la domanda antichissima, tu che sei colta, hai studiato, dovresti rispondere: chi custodirà i custodi? Qual era la frase latina?
Custodi, ma vabbè, non voglio
stiamo sempre a sta domanda qui. Ammesso che trovi qualcuno che regola tutto quanto, poi chi è che controlla l'operato di questo? Insomma, mi sembrano che
sì, fra l'altro, se lavandosene le mani e quindi affidando ai stessi gettori di questi social, appunto, come dicevi, il controllo su loro stessi, cosa che fanno. Sappiamo tutta la polemica che uscì quando Facebook bannò delle oscurò, scusate l'inglesismo, dei post sul fatto che rispondevano ma noi abbiamo i logaritmi. E c'è anche la questione che se uno che ha Facebook segnala un post appunto non ortodosso, e automaticamente poi questo post viene oscurato. Okay. C'è un intervento, quello che auspicavamo, per cui adesso lo mettiamo in onda. Un attimo solo di pazienza, chiediamo all'interlocutore o all'interlocutrice. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Guarda, volevo permettermi di aggiungere giusto una piccolissima cosa a queste considerazioni che stavate facendo, ovvero quella che in genere si parla di questi aspetti come della ricerca di un difficile equilibrio tra la libertà di espressione e, come dire, il sanzionamento di ciò che è di troppo. Ma dobbiamo ricordarci che, visto i casi più citati da questo articolo, mi sembravano tutti sulla Silicon Valley. La Silicon Valley non deve mantenere in realtà l'equilibrio tra la libertà di espressione e il sanzionamento di quello che è di troppo, perché non ha nessun dovere da nessun punto di vista, essendo uno spazio commerciale e privato, a garantire che ci sia libertà di espressione sulle sue piattaforme. Viceversa invece ci sono già state fatte, ma già da parecchi anni, un sacco di accordi inclusi nell'Unione Europea, in genere sono tra Stato e Stato, cioè tra Stato e social network, ma insomma sono così tanti che in pratica l'hanno fatti tutti, che erano prima quello contro la radicalizzazione del terrorismo, poi discorsi d'odio con diciamo contro vari di questi discorsi, inclusi quelli sulla fake news, sono già diventati non delle leggi ma comunque dei concordati tra queste grandi aziende e degli stati, per cui le aziende si impegnano a cancellare ciò che non rispetta certe linee guida, ma non è che se cancellano troppo, no, se cancellano come dire anche cose che in realtà sarebbero legittime, vanno incontro a qualche ripercussione, perché loro non hanno il dovere di mantenere la libertà d'espressione, e a volte questa è una costruzione che erroneamente ci facciamo noi, che questo sia un loro ruolo. Per il resto niente, ringrazio per la segnalazione e vi volevo chiedere da dove era tratto l'articolo?
Allora, l'articolo è tratto dal Messaggero, pagina 1, continua poi a pagina 29.
Grazie.
Prego, ciao, grazie a te.
Ciao.
Quindi sì, molto interessante questa telefonata.
Direi che proprio per le cose citate dal compagno, no? Questi accordi, questi non so come chiamarli, anche tra stati, in alcuni casi hanno, se non sbaglio qualcuno mi corregga, come in Francia è stata fatta proprio una legge, per esempio per quanto riguarda l'antisemitismo, cioè è stato stabilito che se non è reato poco ci manca, comunque queste cose sono sono arrivate a essere cointemperate dentro un provvedimento legislativo, quindi anche qui adesso facciamo a capirci, insomma, non è che allora inneggiamo, no? Perché no. Poi subito scattano i meccanismi on off, è che appunto questa ricerca spasmodica, come diceva il compagno, dell'equilibrio è comunque, se non la interpretiamo e la leggiamo con un'ottica che a noi ci sembra ancora valida, non dico giusta, ma valida, che è quella di leggere la società come una, no, come una cosa omogenea, indistinta, eccetera, eccetera, ma estremamente separata, compartimentata, stratificata, quindi una società classista, dove anche la cultura soggiace e quindi l'espressione associata alle forme culturali e così via, è soggetta a questo. L'altra faccia della medaglia, tanto per introdurre un tema attualissimo, è quella di Charlie Hebdo. Allora, lì che libertà? Lì c'è stata, con qualche distinguo, eccetera, eccetera, un'ovazione a difesa della libertà di criticare, di fare ironia su quello che a un gruppo di persone piace fare,
intendo. Sulla religione in particolare, perché
sì, ma potrebbe essere anche un'altra cosa, certo. No? Adesso quello è il caso specifico della religione, ma potrebbe essere anche un'altra cosa che avrebbe potuto scatenare qualcosa non di quella dimensione, quindi omicidi, ammassamenti, eccetera, ma magari altre forme. Cioè, dov'è il confine di questa libertà? Cioè, io la interpreto come una tipica libertà di una cultura borghese, europea in particolare, eurocentrica, in cui ha stabilito che è proprio indiscutibile il suo modo di fare ironia, di ironizzare su quello che ha deciso come centro del mondo, come riferimento generale di tutto, tralasciando le diversità di cui è fatto questo mondo, diversità anche culturali, in questo caso soprattutto culturali, per cui dice io voglio dire quello che mi pare da questo punto di vista, perché io sono europeo, io sono, mettiamocelo pure, francese, eccetera, eccetera, e quindi il mio punto di vista è la massima espressione di evoluzione, di pensiero, di cultura che c'è, tutti gli altri si devono adeguare a questo. Insomma, io invito sempre a rileggersi Dannati della Terra di Fanon, che proprio fa a pezzi questo punto di vista europeo, eurocentrico, insomma, denunciando proprio che questa Europa che predica i diritti, no? Dall'illuminismo, queste quelle tutte quelle cose che vengono poi da lì, che hanno una radice non solo da lì, ma lì è una radice importantissima, per cui io difenderò il tuo diritto fino a tutte queste belle cose qui. Ecco, viceversa, qualcuno le ha messe in discussione, ma la realtà stessa le ha messe in discussione, ma non c'è verso, ritornano continuamente. E nel caso di Charlie Hebdo io lo citavo come l'altra faccia della medaglia del discorso su queste i confini della libertà di espressione, diciamo, in un senso e nell'altro. Un'altra telefonata, pronto? Eccoci.
Buongiorno. Buongiorno, io stavo ascoltando gli ultimi 10 minuti, quindi chiedo scusa se mi inserisco e magari vado fuori tema, ma sentivo che stavate parlando della libertà d'espressione, soprattutto in Francia, e dell'uso, diciamo, di questa pratica, no?
Sì.
Mi è venuto in mente che in nome della libertà d'espressione uno scrittore francese celebrato, Maznev penso si chiami, che raccontava che insomma adesso c'è tutto uno scandalo perché un'ex ragazzina, lui si accompagnava, aveva una relazione esplicitamente sentimentale e sessuale con una ragazzina di 15 anni che portava alle feste appunto dell'alta borghesia francese, di quelli che Simone de Beauvoir chiamerebbe i mandarini, e avveniva tutto chiaramente alla luce del sole. Dopodiché questa ragazzina è diventata una donna importante, scrive un libro in cui dice: io non ero affatto contenta di tutto questo, e questa è stata una relazione che non è contro la mia volontà. Oltretutto questo scrittore scriveva anche dei libri in cui raccontava che l'unico piacere sessuale che lui poteva avere era con le minorenni, e raccontava esplicitamente queste cose nei suoi romanzi. Nel momento in cui questa donna ha detto: un attimo, io adesso sono una donna di potere, faccio parte pure io della borghesia, e vi dico che non andava affatto bene, è successo uno scandalo. Ma questa cosa, in nome della libertà d'espressione e in nome della libertà di pensiero, in nome della grandezza degli intellettuali rispetto all'altra massa di persone che intellettuali non vengono definiti, è stata assolutamente consentita, come se fosse normale. E questa cosa a me mi ha sempre fatto molta molta impressione, perché sì, dove finisce la libertà di una persona nel dire che è chiaramente una persona che ha una relazione di forza con un'altra persona che è minorenne e non ha gli stessi suoi strumenti culturali, emotivi, avrebbe diritto a vivere una vita diversa da quella che di stare con una persona che magari ha 30 anni più di lei. Mi stupiva questa cosa, e poi ho pensato in maniera molto razzista: vabbè, ma i francesi hanno sempre ragione, facendo una cosa molto, un ragionamento molto brutto chiaramente, però la libertà d'espressione lì io non ce la vedo. Cioè, questo uomo è stato premiato dai presidenti francesi, è un intellettuale altamente riconosciuto, e praticava delle cose che anche in Francia sono un reato.
Certo.
E quindi volevo portare, insomma.
Sì, ma l'argomento sotteso che hai ben illustrato è il privilegio. C'è sì, una parola per ce ne sono più d'una, ma sicuramente il privilegio è una di queste. Da dove nasce questo privilegio, che si riserva in questo caso, hai fatto l'esempio dell'intellettuale, ma potremmo riservarlo a molte altre figure, da dove nasce, insomma, no? Quali sono le radici, certo, di questi privilegi che vengono riconosciuti? Poi sono gli stessi privilegiati, perché anche per estensione ci possiamo mettere i giornalisti, in una serie di figure che operano e sull'informazione, operano sulla libertà di espressione, sono degli operatori concreti che a loro volta, da privilegiati, pretendono di stabilire le regole di quello che si può dire o non si può dire, insomma, no?
Sì, ma non solo, ma sanzionano anche i comportamenti, perché, certo, se ci fosse stato un diciamo un non intellettuale che aveva rapporti esplicitamente sessuali con una quindicenne sarebbe stato bandito e non si sarebbe parlato delle libertà d'espressione, certo. Si sarebbe parlato di reati. E quindi diciamo sì, io volevo semplicemente contribuire allo sviscerare questa cosa che più che che è anche colonialista, ma non è soltanto certo. colonialista, è assolutamente eurocentrica e anche diciamo molto particolare, perché poi si può parlare anche del fatto appunto che c'è una classe a cui tutto è consentito e i comportamenti delle altre classi vengono invece sanzionati, non per ridurre tutto sempre a un discorso schematico, però dal punto di vista culturale il fatto di continuare a parlare di libertà d'espressione dei giornalisti di Charlie Hebdo è anche stancante. Noi parliamo di un giornale che in Francia non vende pochissime copie e che cerca scandalo per fare parlare di sé. In Francia i giornali vengono finanziati così come tutta la cultura viene finanziata, ed è per questo che Charlie Hebdo non chiude. Però se non ci fossero i finanziamenti pubblici, io non sto dicendo che sono contro i finanziamenti pubblici, sia ben chiaro, Charlie Hebdo avrebbe chiuso da tempo, certo. Cioè non ha tiratura.
Grazie, certo. Grazie per il contributo. Ciao. E allora io do altri due spunti. Allora, tu hai citato la questione dell'antisemitismo. Ricordiamo che una delle vittime degli oscuramenti, e non solo sui social, ma anche in occasione di convegni e altro, è proprio la campagna di boicottaggio dello Stato israeliano, no? Il BDS. E spesso vengono oscurate con l'accusa di antisemitismo, che viene allargata poi a chiunque osi criticare lo Stato di Israele, che è un cortocircuito assolutamente inaccettabile, che abbiamo più volte denunciato, no? E questo è anche un altro aspetto che si collega esattamente a quello che dicevamo, cioè chi decide cosa. E un altro spunto è quello di una frase dell'articolo che vi ripeto, insomma l'idea di dare voce a tutti perché poi le persone da sole possano capire che cosa è vero e che cosa no, merita finalmente, come sostiene da tempo questo filosofo sconosciuto, di essere superato. Allora, praticamente noi tutte e tutti, al di là di questi privilegiati che citavamo sommariamente, siamo sempre sotto tutela, cioè è assodato che non siamo in grado di capire di distinguere un fatto da un altro, cioè di giudicare sui fatti, ma veniamo sommerse da fatti non veri, non autentici, ma soprattutto direi da opinioni molto molto discutibili. Però insomma direi che se si accetta questo si fa un passo molto pericoloso verso un baratro, che è quello proprio che l'articolo evocava dicendo che non c'è questo problema, che è quello del Grande Fratello che controlla tutto. Con che criterio poi lo stiamo discutendo proprio adesso, insomma, qual è il criterio? Il criterio di chi ha le leve e decide quale abbassare e quale alzare a secondo di quello che gli fa comodo. Ricordiamo che questa radio nell'80 è stata chiusa per alcuni mesi con un'inchiesta giudiziaria per reati molto gravi, fra cui l'incitamento a delinquere e altri, addirittura la sovversione, l'istigazione ai militari a disobbedire e così via. Poi la bolla si è sgonfiata.
L'odio di classe,
tanto per rimanere sull'odio, no? Non si può nemmeno odiare, voglio dire, quando Saviano stesso, insomma, che non è, siamo un paladino in cui ci riconosciamo, però dice no, diritto di odiare, cioè non si capisce perché uno non dovrebbe odiare. Qui è sempre il solito discorso, se ne dicono di tutti i colori, poi dicono ma io non ho nemici o avversari, cosa che ho trovato ribadita anche oggi sulle pagine dei giornali.
Perché l'ha detto Biden, si è concesso.
Ah ecco, allora questo americanismo.
Ha detto dobbiamo smettere di considerare Trump e quindi in questo caso i repubblicani come nemici, ma come avversari, siamo tutti americani eccetera. Vabbè, ma questo attiene, no? Diciamo anche alle forme della politica, sai, a quel livello secondo me più pericolose sono proprio questi tentativi che si insinuano nella vita quotidiana, per cui tendono a metterti in difficoltà perché appena hai un pensiero devi subito in qualche modo reprimerlo, perché cominciano a dire: se il tuo pensiero è un pensiero di odio, tu sei una cattiva persona. Che, qui veramente, cioè, qua quanto bisognerebbe scavare, psicologia, filosofia, etica, veramente tiriamo fuori tutto.
Voltaire,
no?
Sempre tanto citato, sì, sempre non tanto condivido citato, le tue idee, ma mi farei uccidere, sì. Ma manco per niente, per sostenere.
No, no,
cioè,
ma infatti,
ma non ci penso
infatti
proprio.
Uno dei guai, io ricordo lunghe conversazioni con Dario Pacino, e su questo manteneva un punto fermissimo, prendendo proprio tutto con Voltaire e con gli illuministi in quanto tali, perché proprio paladini e portatori massimi dell'affermazione dell'ideologia borghese, della cultura borghese come ideologia e cultura dominanti, e che, con tutto quello che si portano dietro, proprio perché poi tutto ha cominciato, tutto, quasi tutto, diciamo molto, ha cominciato a costruirsi intorno a questi criteri, queste regole tirate fuori, insomma, in quel periodo, e poi ulteriormente affinate, sviluppate, e ancora oggi ce le portiamo dietro, perché i riferimenti a queste cose sono continui, no? E viceversa, c'è un altro mondo, anzi altri mondi, non uno solo, ci sono altri mondi dove le persone hanno vissuto e si sono anche a modo loro emancipate, in termine ambiguo, ma lo uso apposta, assolutamente con altre regole che non erano per niente quelle illuministe, tutt'altro. E però che dobbiamo valutare, cioè se poi io tutto questo lo rapporto a condizioni di vita. Prendiamo il Covid adesso, allora che devo dire? In Cina non ci hanno più o quasi contagi, hanno ridotto tutto quanto, e la risposta che ti danno i borghesi qual è? E beh, ma lì c'è un regime. E beh, perché allora se il prezzo del regime è anche questo, qualcuno dice: beh, quasi quasi accetto il regime, perché sì, c'ho un regime così così, ma in cambio però c'ho un'assicurazione sulla salute che, no?
Vabbè, senza arrivare a questi estremi.
No, ma lo faccio apposta, certo. All'estremo, insomma, lo prendo apposta.
Si può dire allora in una grande democrazia, come ci piace definire in questo caso il nostro paese, ma possiamo parlare anche degli Stati Uniti d'America, che fino a un'ora fa veniva definita la più grande democrazia del mese, adesso anche commentatori insospettabili che l'avevano abbracciata in pieno cominciano ad avere, insomma, qualche perplessità se ha potuto produrre quello che sta succedendo adesso, per non parlare poi del loro sistema elettorale che ancora non sono riuscito a capire. E beh, insomma, allora siccome una grande democrazia poi non è capace invece di gestire
230.000 morti, appunto,
di gestire una situazione come questa. E la libertà mica è solo quella d'espressione, quella è fondamentale ovviamente, perché ti permette di propagandare le tue idee, ma noi non siamo propagandisti di idee, ci piacerebbe essere propagandisti di fatti, per cui quando si parla di libertà è la libertà di vivere
qualche cosa,
la libertà
cosa.
Dalle malattie, la libertà dal bisogno, la libertà dal non avere un tetto sopra la testa, di non avere di che vivere, insomma. Su questo però non si esprime mai nessuno, quelle non vengono chiamate libertà ma vengono chiamate mercato,
oppure diritti nella forma elegante,
sì,
diritti
proprio,
no?
che come non ci piace, infatti, perché
diritti non si capisce da cosa scaturiscono questi diritti,
e siamo sempre all'illuminismo, no? che però insomma poi ha prodotto anche rivoluzioni da un certo punto di vista, in cui si sono sgozzati i re, insomma, quindi non è che
sì ma sono state appunto rivoluzioni borghesi, questo non va mai che sono servite,
certo,
proprio,
certo,
proprio
certo.
All'affermazione come forma più completa, espressione più completa e vincente di una classe particolare che se poi si è affermata, e oggi è arrivata dove è arrivato tutta la situazione, insomma. Discorso lunghissimo, però siamo partiti appunto da questi ragionamenti sulla libertà d'espressione, che sono dire complicati è una banalità, ma sono sempre capziosi quando vengono fatti come li ha introdotti Aiello con questo articolo. Ma a parte l'articolo d'Aiello, la capziosità si vede un po' in tutto, insomma, dagli accordi commerciali che si fanno i discorso dei diritti d'autore, pure lì si apre un altro capitolo enorme che ha attinenze con questo ragionamento, no?
Che durano, cioè, sui quali magari si potrebbe dire qualcosa, ma durano 50 anni e vanno agli eredi, insomma. E allora, Onda Rossa 06 49 17 50, noi aspettiamo ancora un po' qualche altro contributo. Intanto vi facciamo ascoltare un brano, un vecchissimo brano degli Annacci che ci sembra molto pertinente.
2, 3, 4, bing bing bom, m'han detto che un bonzo
chi è?
Un prete buddista si è bruciato
sto bonzo,
si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi è successo, niente, sei dato fuoco da sé, perché vuole la libertà, la libertà, ed è presa per poter campare per Laura, Laura per poter presa. M'han detto che in Fiandra,
dov'è?
Nel Belgio, saltata per aria una miniera
del carbon.
Son finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù. E cosa è successo? Niente, più di 60 teron. Son finiti alla di là, han finito de tribula per pude campa, de campa per Laura per pude sfissia.
Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet. Cosa interessa a me della mia libertà?
La libertà ad è presa per poter campare e campare per tribulare e tribulare per campare. Tribula per poter campare e decampare per poter sfissia e per sfissia per poter campare e libertà per poter bruciare. M'han detto ieri sera